www.readyjoe.it e la storia continua. Memorie e personaggi milanesi. Il Sciur Giuseppe. I pedoni erano una moltitudine e la bicicletta era un privilegio obbligato per chi andava al lavoro, o al suono delle sirene era una marea di due ruote che invadevano la prossimità delle fabbriche e si snodava lungo i viali. Che la bicicletta fosse un lusso, sembrava lo pensassero anche al comune, che aveva messo un piccolo balzello per il trasporto a due ruote. Era un bollo da 10 lire da esibire attaccato al manubrio, ma per precauzione molti, scendendo dal mezzo, lo staccavano e se lo portavano appresso. Vi erano stati molti di questi piccoli furti da poveri morti di fame. E fiorivano i negozi che noleggiavano le biciclette e i tandem, mezzi ibridi a due ruote con due sellini in linea e due coppie di pedali. Il costo del noleggio il signor Giuseppe non lo ricorda, ma doveva essere proprio esiguo se conveniva noleggiare un tandem per qualche ora, piuttosto che pagare il biglietto del tram in due, come faceva lui con un amico, quando erano a bolletta e volevano andare lo stesso per Morose a Monza, dove avevano di solito qualche puntello. Da bambino e poi da ragazzo, Giuseppe faceva parte di quelle torme che sciamavano nelle scuole o uscivano dai nuovi palazzoni per correre liberi nei prati della prima periferia, o si azzardavano cautamente con il traffico che cresceva, sia pure lentamente, in città. Ha conosciuto così tutti i giochi di allora e visti tanti tipi, allora normalissimi, che oggi sarebbero decisamente strani. E una volta a settimana sentiva gridare, dalle parti di Viale Abruzzi, un omone gigantesco con un enorme naso rosso da vino che lanciava il suo grido di «Rane! Rane!» e portava la sua mercanzia in due sacchi, rane pulite da una parte e rane vive dall'altra. E quel sacco pieno di quelle povere bestie che facevano un gran gracidare attraeva la fantasia dei bambini che talvolta pensavano all'orco delle favole. Fuori di scuola incontrava il Gigi della Gnaccia con la sua enorme teglia, che doveva essere ben mobile e attorniato da tanti omonimi sosia, se questa figura compare nel ricordo degli ex bambini di tutta Milano. Nessuno ci aveva detto che però il Gigi, lui era disposto a giocare alla morra la sua squisitezza. Il ragazzo che chiedeva doppia razione a prezzo di una semplice veniva sfidato a vincersela e perdeva. E torna alla memoria con il caffè portato da Pierina, il lattaio ambulante con Capretta al seguito, che in Viale Abruzzi vendeva casa per casa la sua prelibatezza, che però a Giuseppe non piaceva con il suo sapore salato. Avrebbe dovuto informarsi che, anche se a distanze proibitive, in quegli stessi anni alla Crocetta arrivava al mattino un pastore con le sue pecore e al carrobbio si vendeva per strada latte di mucca appena munto. Giuseppe parla di tutti quei giochi di cui leggiamo nelle testimonianze già pubblicate in una serie di memorie e tiene a precisare puntigliosamente nomi e usanze come nel nascondino, che a Milano era la topa, con le diverse posizioni di gioco, fine all'accusa di topa falsa, quando il riconoscimento del bambino scovato era sbagliato. Non sa però dirci nemmeno lui perché. Perché? Perché a Milano le biglie degli immaginari immortali circuiti di pista, le palline di vetro, tappi sferici delle gasose, erano le Ferrari di allora e vennero chiamati CIC. Accenna infine al vecchio gioco del dottore, ma la moglie lo invita a passare subito a un altro argomento. E lui chiude la rassegna col ricordo di una delicatezza molto povera di allora. Tagliare il limone in due e tuffarci via dentro un bastoncino di liquirizia nera mentre lo si lappava. E Giuseppe cresce. A 14 anni, un giorno, tiene a precisare, entra a lavorare presso la SIPIE di via San Rocco, che produce apparecchi di misurazione elettrica, anche strumenti speciali per la marina. E di lì a non molto, questa scelta di lavoro comporterà per lui conseguenze da non immaginare. Già ci sono le prime restrizioni alimentari e di altro genere a seguito delle sanzioni per la nostra guerra di occupazione in Abissinia. Dell'autarchia, Giuseppe ricorda la pasta ad alta percentuale di crusca, che per cuocere al punto giusto ci voleva una laurea in ingegneria, e in ogni modo è sempre pessima. La gioventù, si vede, gli aveva promesso di passare sopra il resto, e per fortuna c'era la zia che lavorava alla Polenghi Lombardo di Lodi e dava loro qualche taglio di robiola. Viene con questo discorso alla mente di Giuseppe anche una prelibatezza di quei tempi, scomparsa nel dimenticatoio degli industriali caseari. Era l'ultimo utilizzo del latte già sfruttato, il menis. Si direbbe oggi formaggio al cucchiaio, se mai ve ne sono, ed era un ottimo a gustarlo coi meini. E anche questa puntata è finita. www.redigio.it e la storia continua.